Questo messaggio intitolato Che cosa ci vuole per fare una vita cristiana? È stato predicato dal fratello e profeta di Dio, William Marion Branham, il 13 gennaio 1957 alla Philadelphia Church in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Grazie, fratello Joseph. È bello stare qui questa mattina. La fratellanza è qualcosa che è difficile spiegare, no? Dicevo a mia moglie che sto invecchiando. Quando Joseph l'altro giorno mi chiamò e stavamo parlando, dissi: Ehi Joseph, domenica mattina sarò proprio fuori città, verrò a vederti. Oh, fece lui, niente mi farebbe più piacere. Credevo di essere al Gary e mi trovavo a circa 190 km da South Bend. Questa mattina guidavo alla cieca in mezzo a una tempesta di neve dopo la riunione di ieri sera per la consacrazione di una chiesa e un mio buon amico, il signor Tom, dal Canada, guidava insieme a me viaggiando a zigzag sulle strade fino a qui dentro una tempesta di neve a visibilità zero per mantenere la nostra promessa verso il fratello Joseph, mio grandissimo amico. Non conosco questi svedesi, non ne avevo mai conosciuto fino all'altro giorno, a parte i miei amici carissimi di qui, Geo, Leo, che me l'avevano detto. Dovevo essere a Minneapolis per il 10 di febbraio fino al 17. Non avevo sentito dire una parola e stavo andando giù. La riunione si doveva fare per stare con la sorella Co, che è la vedova di Jack. Egli è appena andato a stare col Signore. Lei si trovava in un bisogno disperato e io dissi: Ora, sorella Co, ti farò sapere nei prossimi giorni, ci pregherò sopra. Ed ecco che mi arriva un messaggio da parte di questi ragazzi che dovevo trasmettere per radio in tutta la nazione per essere là dal 10 al 17. Non l'avevo ancora sentito, vedete? Quindi dovrò andarci perché avevo appena detto alla sorella Co che non avrei potuto andarci. Questi svedesi, Gordon Peterson, immagino quindi che dovrò farlo questa volta per altre persone, non per lui. Egli appena dovete conoscere Gorby, così è proprio, vi fanno sapere che sarà in certi posti e io non ne so niente. E inoltre ho fissato altre riunioni ormai, devo mantenere la mia parola alla gente. Ecco com'è successo. Se perciò qualcuno mai dica il fratello Brana non mantiene la sua parola, ricordate solo che è il tipo di sviste che succedono. Non ho alcun grosso mezzo di diffusione radio, televisione e cose del genere. Se l'avessi, non potrei andare dalle chiese piccole. Credete che Oral Roberts possa venire in una congregazione piccola? Certamente no. L'altro giorno mi trovavo a Parkersburg, nella Virginia occidentale, e sentii un uomo che facendo un'affermazione disse: Qui siamo in pochi, qui al piccolo tempio siamo 1500. E aggiunse: Abbiamo chiesto a un certo ministro se volesse venire. Siete troppo pochi, non posso farlo. Poi disse: L'abbiamo chiesto a un altro. Siete troppo pochi, non posso farlo. L'abbiamo chiesto a tre o quattro di loro ministri importanti che oggi sono sul campo. Non possiamo farlo, siete troppo pochi. E disse: Il fratello Branham è venuto e mi fece dei gran complimenti a causa di questo. Andai sul palco e dissi: Ora aspettate solo un momento, ho sentito dire che il pastore ha fatto quell'affermazione. Ora, se questi uomini avessero potuto, sarebbero venuti, ma vedete, sono sottoposti a obblighi, per cui finanziariamente non possono farlo. Quante migliaia di dollari al giorno pensate che ora Roberts debba avere? Come andrai in una chiesa dove state 4 o 5 giorni e riceve 300 dollari di offerta quando ne ha 6-7 mila al giorno? Non può farlo. Non che non voglia, ma non può farlo. Ma voi sapete che per me, ecco, non è proprio così. A me non occorre niente. E il Signore si occupa di quello di cui ho bisogno, del poco che devo avere. Non ho quindi nessun obbligo. Perciò in ogni caso ci posso proprio andare. Se lui vuole che io vada qui in un piccolo locale, la cui congregazione è formata da 10, ok? Se vuole che io sia una settimana, 10 giorni, posso starci. Se lui vuole che io vada in Africa e predichi per 300 o 400 mila, bene, lui ha i soldi, perciò mi ci manda proprio. Non sono sottoposto a nessun obbligo. E se lui vuole che io vada, se ne prenderà sempre cura. Quello è infatti il modo in cui mi piace vivere, libero per l'appunto. Andrò a un tabernacolo a cominciare domani sera. Domani sera andrò a un tabernacolo che al massimo della capacità ne conterà 60 per una riunione di 2 sere. Proprio così, a Sturgis, nel Michigan. quando è pieno fino al limite contiene 60 persone. Beh, io sono proprio così felice come se fossi a Bombay in India per 500.000 persone. Dipende proprio da cosa il Signore vuole farti fare, vedi? Ora a me questo piace, pregate per me. Ora al momento abbiamo una tempesta di neve e al ritorno ho da percorrere tutta quella strada per arrivare là questo pomeriggio. Ma in qualche modo mia moglie questa mattina si è alzata come se avesse poca fede. Dice, credo che se solo telefonassi a Joseph e gli dicessi che hai fatto un errore. Ma non è questo che promisi, esclamai. Lei disse, Billy, pensi che a Chicago, sono a 3 sopra lo zero. Credi che la gente abbia voglia di uscire? Beh, io dovrò uscire perché lo promisi, vedi, lo promisi a Joseph e voglio farlo. Ora, se il Signore vuole, questa mattina apriamo prima la sua parola, proprio per un breve messaggio evangelistico e ci congederemo. Potrete andare a casa e cenare. Saremo sulla via del ritorno. Volete pregare per noi? Fatelo. Sono così riconoscente di vedere questo bell'uditorio. Ora, solo una parola all'autore del libro. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo oggi per il Signore Gesù che è venuto qui sulla terra, dal cielo, e sul fatto e fu fatto carne, abitò tra noi, la parola di Dio resa manifesta. E poi nel far così lui riconciliò assieme Dio e l'uomo, che erano arrivati alla fine per un certo tempo a causa del peccato e della trasgressione. Ora però oggi siamo figli e figlie di Dio per la sua apparizione. Ancora non appare come saremo alla fine, ma sappiamo che saremo simili a Lui perché avremo un corpo come il suo proprio corpo glorioso. Lo vedremo come Egli è, vivremo in un mondo privo di neve e senza disordini, senza dolori e senza dispiaceri. E guardiamo ora quel tempo a cui tendono le tue preziose promesse della Bibbia. Preghiamo che lo Spirito Santo ora venga e prenda la parola di Dio e la consegni a ogni cuore come ne abbiamo bisogno, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. È in Ezechiele e qui ho tracciato un percorso su cui prima dovrei dire qualcosa, giusto prima di leggere la scrittura. Mi spiace non averci pensato, mi è capitato solo di toccare il mio evidenziatore. Ora, dopo aver lasciato Sturgis nel Michigan la settimana seguente, sarò coi Battisti a Lima, nell'Ohio, all'auditorio municipale. Andrò poi a Minneapolis dal signor Peterson dal 10 fino al 17 febbraio. La domenica dopo sarò col fratello Moore, una sera a Shreveport, e dal 10 al 10, cioè al 26 di febbraio fino al 10 marzo, sono al Madison Square Garden di Phoenix, Arizona. E il 17 di marzo comincio col fratello Espinosa nella valle di San Fernando Valley. E il 19 inizio con la chiesa filadelfiana all'auditorio civico, quello è il grande auditorio di Oakland, in California. Torneremo indietro e da quello fino a giugno sarò in almeno 6 diverse città principali del Canada. Se il Signore vuole, a giugno sto progettando questo e dopo, prima c'è la filadelfiana, l'incontro della fratellanza internazionale ancora a Indianapolis, il fratello Joseph lo sa, e da lì farò un salto, spero di poter incontrare David Duplessis in Africa, addentrarmi in Africa e restarci fino a questo prossimo autunno. Se non si realizza, a luglio sarò con gli uomini cristiani d'affari, col fratello Carlson, che me lo stava giusto chiedendo, gli ho detto che ancora non lo sapevo, perché qui ho due scelte a disposizione. Non so quale direzione prendere da lì, chiedendo al Signore per il grande convegno qui a Chicago questo prossimo luglio. Perciò pregate per noi. Capitolo 36 di Ezechiele, cominciando col versetto 26. Leggiamo questo. E vi darò un cuore nuovo e metterò uno spirito nuovo dentro di voi e toglierò il cuore di pietra dalla vostra carne e vi darò un cuore di carne. E metterò il mio spirito dentro di voi, e farò sì che camminerete nei miei statuti, e osserverete e metterete ad effetto i miei giudizi. E io, questa ecco, è la parte che voglio riceviate. E voi abiterete nel paese, e vi darò i vostri primi frutti. Ora voglio che il Signore Gesù, se vuole, vi dia le sue benedizioni sulla lettura della sua benedetta parola. Ora, questa mattina parleremo in merito a quale la ragione. E tu, fratello David, voglio che preghi per me su questo in modo speciale, così come tutti gli altri. A proposito di ciò su cui parlerò, che cosa ci vuole per fare una vita cristiana? Che cos'è che costituisce la vita cristiana? Ora ci sono tante cose che non sappiamo, molte cose che non conosciamo, ci sono molte cose che Dio ci fa sapere, e ora le cose che sappiamo vogliamo avere comunione l'un l'altro e intorno alla parola di Dio per scoprire queste cose. Ora prego che Dio mandi le sue benedizioni su noi mentre ministriamo nella sua parola, come tutti voi ricordate e pregate. Ora per cominciare c'è sempre stato qualcosa che riguarda la Chiesa che non è proprio esattamente a posto, perché ci rendiamo conto che si tratta del diavolo. Col fratello Carlson ne stavamo parlando in camera, nello studio del pastore, appena pochi momenti fa. Pare che in qualche punto tra la gente ci sia qualcosa che manchi. Ho le mie idee e dobbiamo percorrere questo ponte, percorrere queste mura il più forte che potremmo, ma eppure in tutto ciò non siamo riusciti ad abbattere le mura delle opposizioni. Benché io sia molto lieto che in esso comunque le nostre bombe abbiano fatto dei buchi, per cui un certo giorno questo grande muro di indifferenza che c'è tra la gente crollerà e il grande esercito di Dio marcerà compatto in una grande avanzata, con un'unica grande bandiera del Signore Gesù Cristo. Ecco la mia sincera speranza. Ora, se la Chiesa del Dio vivente è la colonna della verità, Dio intendeva che questa Chiesa fosse una Chiesa potente, una Chiesa gloriosa, una Chiesa a cui tutto il mondo potesse guardare come la sposa di Cristo ben attesa e sposata, e che vivesse in una tale atmosfera e si conducesse in un tale modo che Dio fosse fiero di questa Chiesa da presentare a Cristo alla venuta del Signore. Nella Chiesa si dovrebbero vivere quelle caratteristiche e si dovrebbe vivere in quella condizione. Invece vediamo che tante volte, con buona intenzione, le persone cercano di vivere come cristiane, cercando di dire: beh, io sono così e devo vivere in questo modo. Ora però, se soltanto la Chiesa e la cristianità non la vedessero in questo modo, Dio non intendeva che la cristianità fosse governata né dalle denominazioni né dai credi, se cioè Lui, Dio, avesse solo permesso o avesse inteso che la Chiesa fosse governata o fosse trascinata da credi e dalle denominazioni intellettuali. Allora la Chiesa non ha bisogno dello Spirito Santo. La nostra Chiesa allora dovrebbe, il successo sarebbe in gran parte poggiato sui nostri migliori intellettuali. Sarebbe questo che la nostra Chiesa avrebbe. Migliori sono gli intellettuali che avremmo nella nostra Chiesa, più la nostra Chiesa progredirebbe. Invece, nella parola trovo che Dio non intendeva che la Chiesa fosse governata dagli intellettuali o da qualche teologia umana, ma dallo Spirito Santo che fu dato alla Chiesa per governare e controllare il corpo di Cristo. E penso che facendo così, avendo in mente quello il programma di Dio, non avremmo mai successo, per quanto buono siano le nostre intenzioni, finché non rientriamo al centro del programma di Dio dove c'è lo Spirito Santo. Ora ci rendiamo conto che questa su cui predico non è una cosa nuova, è qualcosa su cui è stato predicato tante volte, ma se lo accostiamo in un certo modo e lo prendiamo in un certo modo, lo prendiamo ancora pensando che è lo Spirito Santo che ha controllato la Chiesa, e invece ci mettiamo in mezzo ai nostri intellettuali e possiamo allora fare un impasto tra lo Spirito Santo e gli intellettuali, e quando lo Spirito Santo desidera fare una cosa e abbassa o innalza qualcosa, questo provoca meschina invidia tra la gente, il che rende visibile che non posseggono lo Spirito Santo. Ognuno vuole essere al posto dell'altro. Ora, in questo hanno ragione le persone perché hanno visto troppi denominazionali e troppi vari dittatori, poiché ci sono stati nella Chiesa dittatori spirituali che dicono questo e quello, mentre lo Spirito Santo ha dato una posizione a ciascuno nel corpo di Cristo e non possiamo essere indipendenti per compiere un'azione senza ogni membro del nostro corpo. Io ho bisogno di avere le mie mani, le mie braccia, la mia bocca, i miei orecchi. Tutto quello che è in me deve manovrare e far funzionare perfettamente il mio corpo. E inoltre, se Dio voleva che il suo corpo, la Chiesa, fosse governata dal suo spirito, ci deve essere un qualche modo, un programma in cui ci dobbiamo addentrare, altro che quello che abbiamo già avuto. Ora la Bibbia dice qui, è Ezechiele che parla, ed Ezechiele era un profeta e disse: io vi darò un cuore nuovo, mi piace. Dio dice sempre che farà qualcosa di nuovo. Ora questo non significa che lui rattoppa solo la condizione vecchia, ma io vi darò un cuore nuovo, toglierò il cuore di pietra che avete e vi darò uno spirito nuovo. Non disse mai che avrebbe usato un mezzo per eliminare le rughe alla vecchia chiesa, avrebbe fatto una cosa nuova, nuova fiammante, e nel far questo non puoi mettere assieme una vecchia chiesa intellettuale con una chiesa nuova della esperienza pentecostale. In Luca Gesù insegnò la stessa cosa quando disse che non potete mettere vino nuovo in bottiglie vecchie. A volte mi era difficile capirlo prima che divenissi un missionario e vedessi le bottiglie alto. Riflettevo: beh, la bottiglia, quello che noi chiamiamo bottiglia, non invecchierebbe proprio. Invece, nelle zone della Palestina, specialmente durante questo periodo, la bottiglia era di pelle animale che era stata conciata, cucita e i pezzi attaccati, e la pelle conteneva i liquidi e altro che ci mettevano dentro: acqua, vino, olio e quanto depositavano nella pelle. Ora, quando la pelle invecchiava, ecco, rinsecchiva, E quando perciò Gesù parlò di mettere il vino nuovo negli otri vecchi, essi si sarebbero distrutti, avresti perso sia il vino che l'otre. Ora, in una bottiglia vecchia avresti potuto metterci acqua, ma non potevi versarci vino in una bottiglia vecchia, perché l'acqua è il prodotto derivante da idrogeno e ossigeno. Se qualcosa si dissolve, si ritira. La sostanza non ha vita, ma sono i rimasugli polverizzati da idrogeno, cioè da idrogeno e ossigeno, sono rimasugli polverizzati. Il vino invece ha in sé una vita. E il vino, specialmente il vino nuovo, inoltre fermenta e potrebbe espandersi un po'. Se si schiaccia in una bottiglia vecchia, della vecchia pelle secca scoppierà e si verserà fuori. Ora quindi la pelle si rovina e così pure la bottiglia. La bottiglia si rovina e si versa il vino. Ora questo è più o meno il quadro che oggi abbiamo davanti. Non puoi venire da un vecchio e formale gruppo di intellettuali e le tue idee e cerchi di adottare il programma di Dio nel tuo programma intellettuale. Non funzionerà proprio. Quel vecchio cuoio secco scoppierà, non riesce proprio a reggere. Ora, una nuova bottiglia è una nuova pelle conciata, e la nuova pelle conciata contiene in sé ancora olio animale. E quando poi il vino nuovo entra in una bottiglia nuova, quando dunque il vino nuovo comincia a gonfiare, allora la bottiglia nuova, perché in essa contiene olio. E se c'è mai stato un tempo in cui la Chiesa ha bisogno dell'unzione di olio, è oggi. Lo Spirito Santo unge vino nuovo. Ora, quando la Bibbia dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre, il suo potere di guarigione oggi è tanto grande quanto lo è mai stato. I vecchi intellettuali scatteranno: non c'è una tale cosa, il dottor Jones afferma che i giorni dei miracoli sono passati, questo lo decide. Ma quando in una nuova bottiglia viene versato il vino nuovo, non appena comincia a fermentare, la vita prende a circolare fuori dalla teologia che una volta abbiamo studiato, e si vede la parola di Dio nelle sue promesse divine che dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Il vino nuovo che dirà? Alleluia! E la bottiglia vecchia dirà: gloria a Dio! Si allarga e occupa spazio. Ecco cosa otteniamo. Non si mette il vino nuovo nella bottiglia vecchia. Tu dirai: ora la nostra scuola, la nostra denominazione insegna in modo diverso. Quel vecchio cuoio secco. I nostri maestri, i nostri pastori dicono che queste cose sono finite. Se invece una pelle nuova e ha nuova vita, è flessibile e dà la parola, e la parola sostiene lo spirito, o lo spirito sostiene la parola, e quando entrano nella bottiglia nuova e dicono: ieri pomeriggio qualcuno è stato guarito dal cancro, la vecchia pelle dice: fammi vedere che ne dice il medico, lascia che lo veda tra un anno, non riesco proprio a crederci. Ma la nuova pelle si allarga, dice: alleluia all'agnello. Allora reggono sia il vino che la bottiglia. Non puoi mettere vino nuovo in bottiglie vecchie. Mi viene in mente un'esperienza di anni fa, non so se ve l'ho mai raccontato o no. Mi trovavo a caccia nella Columbia Britannica del Nord e una notte mi ero addentrato nei boschi. Ritenevo di essere un ottimo boscaiolo, sono vissuto nelle foreste per tutta la mia vita. Avevo cambiato direzione ed ero andato all'inseguimento di un orso di cui volevo scattare alcune foto, eccetera. Non avevo il permesso di sparare all'orso perché ero a caccia di capre, ma volevo avvicinarmi a questo orso argentato, era una bestia bellissima e volevo avere la sua foto. C'era un cavelino giovane di almeno 3 anni che aveva l'ambizione di voler distorcionare un predicatore, e così per tutta la giornata cercò di gettarmi a terra mentre lo spronavo con dei colpetti altro affinché raggiungesse questo orso. Ed ero arrivato in un punto dove avevo cambiato direzione e sulla via del ritorno conoscevo le indicazioni generali. Mi ero rizzato per distinguere il muschio della zona nord dell'albero. Se invece non c'è muschio, chiuditi gli occhi, afferra l'albero e fai un movimento circolare all'albero con la corteccia in mano finché trovi un punto folto, e quella è la parte nord. Ci sono molte cose che devi sapere sui boschi per sopravvivere. E se sopravvivi spiritualmente, la stessa cosa, devi conoscere Lui che è il creatore che ti guida e ti ammaestra. E mentre salivo feci allora attenzione, calcolai la mia direzione e mi riavviai nella direzione generale, perché potevi procedere per centinaia di chilometri senza vedere un essere vivente. Presi la direzione generale per sapere che qualche... Dopo un po' mi impigliai sulla cima di un monte, là in cui quella sera trovai la mia via di ritorno. Ero sorpreso che quel pomeriggio avesse piovuto e ci fosse stato un temporale che mi costrinse a modificare in parte la mia direzione. Ma mentre le nuvole si schiarivano, nel cielo ci furono grosse nuvole chiare che la luna illuminava splendidamente. Mi fermai in un blowdown, o piuttosto un burnover, Non so se voi qui in città sapete cosa sia un burnover. Sono tratti di foresta bruciata in cui non c'è più vita, che sono stati spazzati dal vento. Molte volte restano in piedi degli alberi, ma la corteccia è bruciata. Dopo un po' delle piccole termiti penetreranno nella corteccia, ma il fuoco avrà toccato l'albero e la corteccia divorata dalle termiti si staccherà. Il vecchio albero invece sta in piedi coi vecchi rami scheletrici sporgenti senza alcuna vita in sé, non essendoci la linfa che circola e via di seguito. Ed è naturalmente per la causa della mancata circolazione della linfa che si propaga attraverso la scorza che esso muore. Ora, mentre me ne stavo là, mi ero sorpreso e avevo legato il mio cavallo. La bestiola era molto stanca e mi sentivo in qualche modo spinto a fermarmi del tutto per alcuni minuti. Legai il mio cavallo e arrivai fin là. Alzai lo sguardo alla luna e dissi: «Dio Padre, sono così felice di sapere che sei mio padre. In questo bellissimo paese dove mi hai ora permesso di venire in questo viaggio di caccia per guardare i tuoi animali e le cose che hai creato per la mia gioia, quanto ti ringrazio per questi. E se solo poteste vedere la Columbia Britannica, un boscaiolo e un cacciatore potrebbero apprezzare la vista di quelle cose stupende». Cominciai allora a notare una particolarità. C'era un suono che pareva essere monotono. Tirava vento, perché il temporale si era allontanato, e mentre le nuvole scorrevano via e il cielo era come lo definiamo noi, lattiginoso, macchiettato di nuvolette bianche, la luna però splendeva, il vento soffiava ed era iniziato un rumore molto monotono, come un suono lamentoso di gemiti. Mentre la luna illuminava gli alberi scheletrici, essi sembravano lapidi, e quel suono lamentoso, oh, che cosa orribile! Al che dissi: ora io mi chiedo che significato ha tutto questo. E ci è stato insegnato che i passi dei giusti sono ordinati al Signore e ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. Dio porta avanti proprio delle cose perché avvengono in quel modo. È il grande amore di Dio per il suo popolo. Certe volte Lui ti ha fatto passare per punti oscuri, ma solo per farti vedere la luce. E il Padre nostro realizza queste cose. E io credo che oggi la Chiesa, solo nella sua condizione, è solo un punto che Dio sta portando la Chiesa, che quando tutto si risolve c'è il tempo in cui ci si rallegra. Quando un giorno i redenti prendono posizione per coronare Gesù, Re dei Re, Signore dei Signori, quando Lui si posa sul Monte Sio e tutto intorno la terra è attorniata dai redenti che cantano della redenzione, gli angeli si metteranno da parte a capochino. Essi non capiranno, non sono mai stati redenti, non sono mai caduti per essere riscattati. Solo noi mortali sappiamo cosa significa essere perduti. L'angelo non sa cosa vuol dire essere perduto, e siamo noi soli che possono trarre gioia dal cantico della redenzione, e penso sia la condizione in cui sarà la Chiesa. E mentre stavo là a guardare, io in tutto quel rumore lucubre pensai: oh, questo è un posto spaventoso, questo è ciò che noi della strada chiameremmo sinistro. È un luogo terribile. Oddio, perché mai mi è permesso di attaccare qui il mio cavallino? Perché faccia qui una sosta? Avremmo dovuto addentrarci nella foresta più lontana e fermarci. Ma in un certo senso Dio mi stava ammaestrando su qualcosa. E dissi: che significa tutto questo? Poi cominciai a riflettere su cosa erano tutte quelle pietre tombali. Quel vento lamentoso, mentre ululava tra di esse, dava la sensazione di stanchezza, come di insicurezza, specialmente lassù tra i monti. Pensai: perché a me, servitore del Signore, mi si è presentato un quadro come questo? Che tipo di dramma mi stai, Padre, mettendo davanti? E come guardavo oltre ponendomi delle domande, mi sembrò che mi venisse un passo scritturale di Gioele: ciò che la cavalletta lasciò, il grillo mangiò. Ciò che il grillo lasciò, lo mangiarono gli altri insetti. E pensai: è vero, è proprio così. Ora guardate qui, questi enormi alberi una volta erano giganti e si ergevano là, mentre i venti soffiavano e si oscillavano avanti e indietro nella loro potenza. Che spettacolo maestoso devono essere stati quegli imponenti abeti sulla cima di quel monte, mentre il vento li faceva ondeggiare. Ma che possono fare ora? Non possono più ondeggiare al vento. È successo qualcosa, sono morti. I venti possono soffiare e se ne stanno solo così rigidi e inflessibili che i venti che passano attraverso di loro possono solo produrre un suono lamentoso, possono solo starci sopra, invece di suonare una bella melodia che abbellisca il loro movimento, che li fa ondeggiare avanti e indietro mentre una volta saltellavano al vento celeste. Ora possono solo essere spogli e gemere. E pensai: Sì, signore, è così. Ripensai allora alla Luterana, alla Metodista, e anche ai Pentecostali, alla Nazarena, ai Pellegrini della Santità e a tutte quelle grandi chiese che abbiamo. E penso alle loro lontane origini, alla ancora di salvataggio che avevano su di sé, allo Spirito Santo che erano in esse, e come, quando Dio mandò il forte vento impetuoso, come fece il giorno di Pentecoste, saltellavano alle benedizioni di Dio, con il loro fogliame folto e voluminoso su di sé, i venti vi si impigliavano come nelle vele e le facevano muovere avanti e indietro, risveglio dopo risveglio. Ma ci fu qualcosa che avvenne: le fiamme delle persecuzioni e il nuovo ordine della Chiesa, quando si chiusero i seminari e presero giovani uomini brillanti e intelligenti, tagliarono via l'insegnamento del vecchio battesimo dello Spirito Santo, staccando l'ancora di salvataggio. Quando i risvegli metodisti spazzavano le nazioni, cadevano a terra nelle piccole scuole, ricevevano lo Spirito Santo e perdevano i sensi. Erano messi K.O., come avremmo detto noi oggi, mentre a quei tempi pensavano che svenissero. E nella nostra Chiesa Battista, come io l'ho visto, nella nostra Chiesa Battista portavano brocche d'acqua dal pulpito e la versavano sulla faccia delle persone, facevano loro vento e gridavano quando giacevano sotto la potenza dello Spirito Santo. Ma i nuovi maestri, la vecchia chiesa di paese fu abolita e introdussero la parte più colta, più elaborata e più fantastica. Decorano meglio la zona dell'estate, l'organo a canne, i posti a sedere, furono tutti provvisti di tessuti soffici e la vecchia chiesa non ci fu più. Si tolse il vecchio altare, l'antiquata panca funebre, di una volta venne levata e cacciata in cantina, e sull'altare al posto delle anime ci misero dei gigli. Al posto del vecchio organo di una volta, che si azionava con una leva, o del vecchio diapaso, e mentre prima cantavano «Quando arriverò in punto di morte non temerò alcun male», al suo posto ci fu una corale ben addestrata che con voci melodiose intonavano quegli inni al punto da diventare blu in faccia, e la chiamano classe. La cosa più miserabile in cui mi sia mai trovato è di sentire una voce super allenata che prolunga una nota allo scopo di fare spettacolo, al punto che la faccia diventa blu ed è tutto quello che c'è. Voi non cantate alla gloria di Dio, e la cosa più tenera sotto il cielo è una chiesa riempita con lo Spirito Santo in cui tutti cantano nello Spirito. Ma quando tagliano il canto, tagliano una parte vitale, quando portarono via dalla Chiesa i giorni dei miracoli, adottarono le loro teologie e le loro cose intellettuali invece del battesimo dello Spirito Santo, tagliarono la parte vitale. Nessun dubbio che siano grandi denominazioni. Dunque quegli alberi erano grandi. Per la storia possono dimostrare che avevano grandi cose. Chi guardava la foresta poteva dimostrare che una volta c'erano grandi alberi rigogliosi, ma oggi, oh, non sono che spogli. La parte vitale non c'è più. E quando Dio manda ancora il suo vento sui suoi alberi per avvivare e portare nuova vita spingendo a forza gli alberi, cosa possono fare essi? Cominciare solo a emettere un suono lamentoso. Ora dirò a questa organizzazione che se qualcuno frequenterà quella campagna di guarigioni sarà subito scomunicato da questa fratellanza. Piccoli predicatori con più intelligenza che buon senso per mettere ordine si levano in piedi con uno smoking addosso e si piegano come un amen, come un vitello quando ha un crampo, e poi cercano di metterci questo al posto dello Spirito Santo. Non avverrà mai. Il piano di salvezza eterna di Dio per il suo popolo è lo Spirito Santo nella Chiesa, uomini e donne nati di nuovo che agiscono per lo Spirito Santo, non che loro cercano di mettere in azione lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo che mette in azione loro, vedete? E mentre guardavo quegli alberi mi chiedevo che cosa succede loro? E poi riflettei, sì, il vento viene dal cielo, proprio come ha fatto sempre, e Cristo è allo stesso modo. Il giorno della Pentecoste ci fu un vento forte e impetuoso che scese dal cielo, e le persone lo ricevettero perché erano flessibili, volevano accettare la maniera di Dio. Ora invece troviamo che quando Dio manda giù una grande campagna di guarigioni, o grandi miracoli e segni, e i segni che erano nella Bibbia ritornano alla Chiesa di rimando, che cosa dice il grande gruppo di intellettuali? I giorni dei miracoli sono passati, non c'è una tale cosa come la guarigione divina, non c'è nessun battesimo dello Spirito Santo. Alla mia congregazione farò sapere questo, che sono gli emarginati, solo il genere di persone ignoranti frequentano quelle riunioni. Andare in giro è constatato, e quest'uomo ha ragione. L'uomo ha ragione in quello che dice, di solito è il genere inferiore, non quello intellettuale, è il genere di ignoranti. Era la gente comune e semplice che lo sentiva parlare con piacere, afferma la Bibbia. Ora, se volete, lo osserveremo ancora. Pensai dunque, che bene fa mandare un vento impetuoso se non c'è niente che lo riceva? Ma Dio è sovrano verso la promessa e lo deve mandare, egli mantiene la sua parola. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, perché io sarò con voi alla fine del mondo, e le cose che faccio farete pure voi. Dio deve mandare la sua promessa. Bene, Signore, pensai, che cosa avverrà? Allora mi capitò di notare, sentite, notai allora che dopo che questi alberi erano caduti, loro grosse pigne avevano dei semini che piovvero via da questi alberi e da queste pigne, e che erano assolutamente la vita di quell'albero, e che caddero a suolo, e benché il fuoco ci passasse sopra, e benché avvenissero tutte queste cose, notai però che in basso, nel sottobosco, ricrescevano degli alberelli, alberelli che erano flessibili, alberi giovani che si avevano vita nel sottobosco, nella parte sottostante che ora chiamiamo sottocane. Il tipo che era stato cacciato via dalla grande chiesa a causa dell'amen detto a voce alta mentre il predicatore predicava, e forse qualcosa del genere, ma ogni modo la vita c'era, cioè l'antico insegnamento del principio del metodista, luterano, dei pentecostali e così via, come erano una volta. E notai allora che quando scese il vento il vecchio albero gemette, ma l'albero piccolo ebbe un risveglio. Faceva proprio dei salti e girava in tondo e in tondo e intorno, e guizzavano qua e là, giubilando e lodando il Signore. Pensai, beh, potrei dire una cosa, può darsi che non abbia l'istruzione che aveva il vecchio, può darsi che sia verde, però è flessibile. Ecco infatti cosa Dio faceva, e notai in un'esperienza di Dio che a Dio piace scuotere gli alberi, allentarne i legami. Ogni volta che un albero si sposta e si scuote, tira le radici e le allenta in modo da poterle distendere e ottenere una presa migliore. Ora, quello che lasciò il luterano l'ha mangiato il metodista, quello che ha lasciato il metodista l'ha mangiato il battista, quello che il battista lasciò l'hanno mangiato i pentecostali, ciò che i pentecostali lasciarono l'hanno mangiato i nazarei, ciò che i nazarei l'hanno lasciato l'hanno mangiato i pentecostali. Ma io restaurerò, dice il Signore. Io restaurerò. Quindi Dio, nel suo grande movimento dello Spirito, sta venendo per restaurare. Notate, Dio prese 120 bottiglie nuove fiammanti, tutte flessibili, e le depose nella camera di sopra, bottiglie nuove, e quando venne dal cielo come un suono di forte vento impetuoso, furono tutte riempite con nuovo vino pentecostale. Oh, che lavoro, che azione, che esplosione deve esserci stata, come saltavano quelle bottiglie, che balzi, in esse c'era la vita. Ora, mentre la vecchia bottiglia diceva quello è fanatismo, la nuova bottiglia invece ricevette vita, si riversò fuori e gridò amen a tutto quello che diceva lo Spirito. Avvennero alcune cose che non sembravano secondo le norme per il vecchio ammaestramento, ma erano bottiglie nuove, potevano sopportarlo, e Dio prende le sue bottiglie. Ora voglio che ascoltate per alcuni momenti prima di chiudere, voglio che ora notiate una cosa e osserviate attentamente, osservate l'ordine della Scrittura: toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore nuovo. Ora, il cuore è il luogo in cui abita lo Spirito Santo, e vi darò uno spirito nuovo. Voglio che osserviate l'ordine. Ora, molte persone là fanno confusione, pensano di aver ricevuto lo Spirito Santo, ma che hanno ottenuto solo uno spirito nuovo. Fate attenzione, vi darò un nuovo cuore e uno spirito nuovo, e poi spanderò il mio spirito. Ora, il nuovo spirito, Dio doveva darti un nuovo spirito, ma è un nuovo spirito che Dio ti dà in modo che tu possa andare d'accordo con lo Spirito Santo. Con lo spirito vecchio che avevi, non riuscivi nemmeno ad andare d'accordo col tuo prossimo, nemmeno con te stesso riuscivi a metterti d'accordo, quindi sai che non saresti riuscito ad andare d'accordo con Dio, perciò Dio ti dà uno spirito nuovo. E molte volte, sotto l'entusiasmo, se farai caso alla vita che si produce, spero non di offendere, ma di svelare, vedete, moltissime volte avrete pensato di aver avuto lo Spirito Santo. Oh, direi tu, ho cantato, ho parlato in lingue. Certamente, trovandoti vicino potresti fare tutto questo, ma non è ancora lo Spirito Santo. Vedi, lo Spirito Santo testimone di Gesù Cristo. Oh, egli prese e che fece? Ti dà un nuovo cuore, ti dà uno spirito nuovo, e poi mette il suo spirito in te, proprio come tu non hai bisogno di andare in giro e fingere di essere un cristiano. Quello spirito nuovo porta vita nuova. Lo Spirito Santo nel tuo nuovo spirito, nel tuo nuovo cuore, il tuo nuovo spirito e lo Spirito Santo entrano direttamente al centro del tuo nuovo spirito, e il tuo nuovo spirito entra direttamente al centro del tuo nuovo cuore. E infatti, proprio come la molla principale di un noto orologio che si autoattiva, molto bene, si mette direttamente in mezzo a quel nuovo spirito, e la molla principale di un noto orologio sta al centro dell'orologio e fa in modo che ogni organo di quell'orologio, ogni piccolo meccanismo si muovano proprio perfettamente in tempo. Viene fatto tutto da una molla principale, i piccoli movimenti circostanti si mettono in azione insieme a questa molla principale. Si tratta della ruota al centro della ruota, come disse Ezechiele. Ora, quando ricevi lo Spirito Santo, egli va direttamente al centro di quella tua nuova disposizione. Oh, dirai tu, ho smesso di bere, ho smesso di fumare, sai, mi sento proprio come una persona diversa. Ops, aspetta un minuto, vedi, hai proprio lo Spirito nuovo, ma lo Spirito Santo entra al centro di quello Spirito e allora lui fa ogni azione essenziale, ogni intellettuale, ogni cosa che concorda direttamente al centro dell'ingranaggio, quello che Dio dice, cioè. Parte non registrata, editore. Se i giorni dei miracoli, se Gesù è lo stesso ieri, oggi e per sempre, lo Spirito Santo lo testimonierebbe e ogni tua azione mentale dirà la stessa cosa. E quando hai questi piccoli scatti e attacchi di rabbia e ti metti a dire bugie, fai seguaci, salti le barricate, sei così egoista con la tua organizzazione che sei di mentalità così ristretta che non riusciresti a sentire un altro ministro. Ricorda solo che non è lo Spirito Santo che agisce dentro di te. Oh, non sapevo che l'avrei detto, ma è vero, vedete? Lo Spirito Santo farà in modo che ogni azione sia simile a quella di Cristo. Ti renderà simile a Cristo. I frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, longanimità, bontà, mitezza, gentilezza, pazienza, fede. Quelle sono cose che controlla lo Spirito Santo, le nostre emozioni. Le nostre emozioni non sono tanto il saltare su e giù, cosa che potresti fare in una festa movimentata, ma lo Spirito Santo ti mette all'opera, cioè nel controllo di Dio, affinché tu cammini in pace, nell'amore, nella gioia e con longanimità, bontà, mitezza, gentilezza, pazienza. Vedi? Non è qualcosa che fai tu, è qualcosa che fa lo Spirito Santo in te. Vedi, non è più un pensiero della tua stessa mente, è un'azione subconscia dello Spirito Santo. Oh, vorrei poter gridare le lodi di Dio a tutto il mondo per quello. La Chiesa del Dio vivente è laddove ha fallito il nostro movimento pentecostale. Abbiamo musica prodotta all'uomo, battere di mani, un emotivo saltare su e giù. Quando se torniamo fuori per strada, lo Spirito Santo non governa le nostre vite per cooperare con quello, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Quello non è latte scremato, ma fratello, ecco di cosa la Chiesa ha bisogno. L'unica vita può venire dallo Spirito Santo. Avevate mai notato in che modo nella sua Bibbia Dio fa delle cose meravigliose? Ora, un momento solo. Gesù disse: a meno che un uomo non sia nato di nuovo, in alcuna maniera entrerà nel regno. Tu devi nascere di nuovo, lo devi essere. Che cos'è? Non si intende un'esperienza in cui tu ti metta a giubilare o che tu abbia parlato in lingue. Quelle cose vanno bene, ma non è di questo che io sto parlando questa mattina. Se la tua vita non coopera o non testimonia delle tue emozioni che ricevi quando hai parlato in lingue, allora ti sei illuso, perché lo Spirito Santo prende il tuo essere più intimo e ti controlla per come sei, ti forgia e ti forma in Cristo. Un uomo, una donna cristiani, lui agisce nella tua vita, in te c'è qualcosa che ti spinge, facendotelo fare lo stesso. Lui ti fa amare quelli che ti sputano sopra, ti fa amare quelli che dicono che sei malato di mente. Quando ricevi questo spirito dentro di te, allora i pesi della vita ti diventano leggeri, non fai più caso a essi, il tuo gioco è foderato di piume quanto ti diventa comodo, tanto ti diventa comodo. E se poi la gente ti scaglia addosso delle cose, sai, tu fai come Sansone, che alle porte di casa strappò dai cardi la grossa porta di bronzo e la portò sulla collina. E quando arrivi al punto che lo Spirito Santo ti possiede, non sei tu, ma lo Spirito Santo ti possiede. Se dici ho ricevuto lo Spirito Santo, io non penso che questo dovrebbe essere detto. Devi dire lo Spirito Santo mi ha preso. E quando poi lo Spirito Santo ti prende, i carichi pesanti, il gioco è agevole. Allora sollevi le grandi porte di casa, le porti direttamente al Calvario, e là, sul Monte Calvario, le te poni ai piedi di Gesù e preghi per i tuoi nemici. Non con rancore, Signore, se tu lo facessi saltare in aria. No, ma dentro il tuo cuore c'è qualcosa come Dio caro, quell'uomo è un uomo come lo sono io. Vedi, amico, cos'è che manca nella Chiesa? Ora, ciò di cui abbiamo bisogno, che ci occorre, è di ricominciare del tutto. Ora, per favore, alcune considerazioni prima di chiudere. Siete amabili, voglio parlarvi ora del mio cuore. Questa mattina facciamo un piccolo volo con la fantasia e poi concluderemo. Torniamo indietro a prima della fondazione del mondo. Vedo che sul tavolino c'è posato un mazzo di gigli, sia benedetto quell'uomo. Credo che in questa chiesa venga un fiorista che è sempre molto generoso nel fare delle cose. Forse quelli li avrà mandati lui e servono al loro scopo. Ma avete mai saputo chi ha creato quel giglio? Da dove è venuto? Riportiamoci nel lontano principio del mondo. Ora il giglio, così come te, proviene dalla terra. Se così, tu eri allora qui. I nostri corpi erano sulla terra prima che qui ci fosse ogni vita. Siamo composti da 16 diversi elementi terrestri, cioè potassio, calcio, petrolio, luce, cosmine e via di seguito, che sono tenuti insieme dagli atomi, 16 elementi terrestri. Se dunque è così, se è così scientificamente, noi allora, i nostri corpi effettivamente, erano deposti e disseminati su questa terra, prima che sulla terra ci fosse qualsiasi tipo di vita. Alla creazione qui c'erano potassio, calcio e petrolio e luce cosmica. Ci dicono che nell'eruzione dei vulcani esplosero e formarono il materiale terrestre e altro. Prese fuoco proprio lo zolfo che era di proprietà di Satana, come lui andava su e giù sullo zolfo in fiamme della terra. E quando poi Dio lo raffreddò e nella sua grande mente lo stabilì laggiù, aveva in mente la cosa che doveva realizzare. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Ora una parola è un pensiero espresso. Dio aveva in mente come fare, ma poi lo espresse e dovette venire all'esistenza. Diventò una realtà perché la parola di Dio era stata espressa. E questa mattina, tuo amico, puoi prendermi a testimone che in tutto l'inferno non c'è potenza che basti a poter sopraffare il proposito di Dio. Dio lo compirà ugualmente. E come ho detto spesso, ieri sera ho toccato un piccolo punto in chiesa, senza però sapere cosa stessi dicendo, riguardo a Satana che non è un guaritore. E quando al collegio luterano, dove di recente si convertirono tutti quelli, un uomo discusse con me sull'argomento, affermò che Satana aveva il potere di guarire. Quando tu senti dire a qualcuno che Satana può guarire, è nel falso. Solo Dio può guarire. Satana non sa creare, può solo pervertire quello che è stato creato. C'è solo uno onnipresente. Satana non può essere onnipresente. Dio solo è onnipresente, onnipotente e infinito, e nessuna medicina sa creare le cellule per guarire. I medici possono tagliare via le cellule vecchie, ci sono quelli che possono raddrizzare e mettere a posto braccia o estrarre i denti, ma non c'è nessuno, non c'è alcuna forza in tutta la terra e tutto l'inferno che sa creare la cellula al di fuori dell'onnipotente Dio. Io sono il Signore che sana tutte le tue infermità. Quanto scarsi, puerili e infantili possono essere anche quei grandi intellettuali quando si allontanano dalla parola di Dio. Ora voglio che notiate che nel principio, quando Dio nostro Padre posò lo sguardo su questa terra spoglia, non c'era niente altro che un grandissimo globo acqueo, e Dio alla terra mandò lo Spirito Santo, il Logos che usciva da Dio e cominciò a mettersi sopra la terra in una posizione simile a quella che si usa per covare. Ora la parola covare in terra intende produrre amore. Proprio cioè come la colomba che tuba e il glorioso Spirito Santo stava sulla terra, come immagine mentale faremo che abbia come delle ali, lui che gira intorno alla terra con le sue grandi ali, covando, producendo amore, tubando, vieni, vieni, il Padre ti ha ordinato, vieni, vengo a mettere in atto quello che la parola del Padre ha detto. Si sta addentrando? Sono venuto per manifestare ciò che il Padre ha parlato. Covare. E in breve, là cominciò a venire del petrolio che si spostava attraverso la terra, un po' di questo e un po' di quello, e sulla terra spuntò un piccolo ciglio pasquale. Chi l'aveva prodotto? Lo Spirito Santo. L'aveva prodotto in seguito alla cova. Spuntarono poi Dahlia, l'azalea e altri ramoscelli. Allora comparve la vegetazione, lo Spirito Santo covava. Dopo la vegetazione vennero di seguito gli alberi, quindi la vita delle piante. Dopo un po', mentre gli uccelli cominciavano a volare dalla polvere della terra, lo Spirito Santo li covò assieme e li mandò nell'aria. Spuntò allora la vita animale, lo Spirito Santo covò. Cosa avviene poi? Spuntò la vita umana. Quel giorno tutti i nostri corpi furono completamente deposti proprio qui sulla terra. Se veniamo dalla terra ed è così, i nostri corpi sono fatti di terra. Noi siamo la sostanza morta del bestiame morto, di pecore e pesce morti, fagioli morti, patate morte e grano morto. Le cose che mangiamo moltiplicano le cellule, ci rendono come siamo. Siamo di terra, ecco cosa siamo. Viviamo perché è morto qualcosa. Se oggi non vivi, se non mangi sostanza morta, non puoi vivere. La nostra vita naturale viene solo dalla sostanza morta. Se mangiamo pesce, è morto il pesce. Se mangiamo carne, è morta la mucca. Se mangiamo pane, è morto il grano. Per poi poter vivere ancora, deve morire qualche cosa, perché siamo fatti in sostanza terrestre ed è il modo per cui assumiamo la sostanza per mantenerci in vita. E se per poter noi vivere ancora fisicamente qualcosa ha dovuto morire, perché non è così per l'anima immortale che è in te? Per tu poter vivere eternamente qualcosa ha dovuto morire. Il fiore è una vita perpetua, perché qui ha lo scopo di abbellire. Noi abbiamo vita immortale. Ora, mentre proseguiamo, voglio che facciate attenzione. Lo Spirito Santo, dopo aver covato sull'uomo, spuntò l'uomo. Che bella cosa lui era. E Dio dopo formò la donna. Ora lei non era nella creazione originale, è un sottoprodotto dell'uomo. Non voglio aver cominciato questo, ma lei è un sottoprodotto dell'uomo. Quando infatti le venne all'esistenza, la piccola Eva era la più bella donna di tutto il mondo. Mi pare di vedere i suoi capelli lunghi svolazzare. Proprio ora, diciamo per esempio che lei era bionda, che aveva gli occhi azzurri come il cielo e lo splendore delle stelle. Che persona amorevole aveva Adamo, non era volgare neppure nell'immagine, lei camminava come con Adamo, veniva qui dove c'erano le acque e diceva: oh Adamo, che vento, fermati, e il vento si fermava, poi andava avanti e il grande leone metteva un ruggito. Eva non poteva impaurirsi perché non c'era niente in lei che le facesse avere timore. Lei esclamò: cosa c'è, caro? Lui chiamò il leone dicendo: vieni qui. Gli diede dei colpetti sulla testa e lui miagolava come un gattino e gli camminava dietro come ti segue il cagnolino di casa tua. Ed ecco venire Scita, la tigre, e gli chiacchierava dunque con Scita e quindi si metteva a parlare con lei che lo seguiva. Ma sapete, comincia a scendere la sera, il sole è sul punto di tramontare. Lui dice: cara, dobbiamo arrivare alla cattedrale, dobbiamo adorare. Non c'era una denominazione, era in una grandissima foresta e andavano e si ginocchiavano mentre il sole tramontava, il padre scendeva, le luci lampeggiavano, i tuoni rombavano, luce stupenda e maestosa si librava sopra la vegetazione e veniva giù. Mi pare di sentire l'amorevole voce del padre dire: figlioli, oggi vi siete dilettati, papà è sceso a darvi il bacio della buonanotte e mettervi a letto per la notte. E dava un bacio sulla guancia Adamo e un bacio sulla guancia Eva, e come lui stende il suo grande braccio su chi lei posa la testa, la delicata testolina sul suo braccio come un cuscino, si mise a dormire ed era perfetto. Niente dava loro fastidio, il padre vegliava su di loro, sulla terra non c'era niente di pericoloso, per loro qui giaceva il leone, Leo, la era stesa la tigre Scita, lui il padre li faceva stendere tutti giù, se quello non è meraviglioso. Poi subentrò il peccato che rovinò il quadretto. Sì, ma noi eravamo qui, lo scopo di Dio deve essere portato a termine. Ora le donne devono far generare questo germe di vita, lei e l'uomo assieme unendosi. Non lo approfondiremo perché non sareste certamente d'accordo con me, ma non furono mele che presero nel giardino di Eden. Perciò dunque, quando lo fecero, comunque sia, la donna peccò. Non fu l'uomo a peccare, cioè volevo dire che l'uomo peccò, ma la donna in realtà fu sedotta. Adamo non fu sedotto, sapeva quel che faceva. Effettivamente Eva si ritenne nel giusto, che stava per ricevere qualche nuova luce che l'avrebbe dato Satana. Lui le stava tuttora dando la sua nuova luce. Restate con la Bibbia, ecco. Ma lui le parlò e le disse: ora aspetta, Dio ha detto. Al che lui replicò sinceramente: sicuramente. E allora, comunque mai fosse, fu praticato l'atto. In seguito lei adescò suo marito, il quale sapeva che era sbagliato, e Adamo uscì dal giardino d'Eden a causa del suo amore per sua moglie, il che era un simbolo di Cristo, che non avendo conosciuto peccato scese e fu fatto peccato per la sua chiesa, uscendo direttamente sapendo che stava facendo. Ho potere di deporle, di prenderla. Egli si fece avanti sapendo cosa stava facendo e fu partecipe della nostra trasgressione al fine di poterci riscattare. Che quadro stupendo! Allora, amico, nota, se è stato necessario che lo Spirito Santo ci corteggiasse, cioè covasse la terra e ci richiamasse indietro e ci chiamasse assieme, e siamo stati fatti così senza nessuna nostra considerazione personale. Noi siamo stati fatti ciò che siamo ora senza averci niente a che fare. Dio per la sua preconoscenza sapeva che saremmo stati qui e ci fece come siamo, senza che avessimo a che farci, quando più lui ci risusciterà. Benché il potassio, il calcio, il petrolio e gli umori, il resto che componevano i nostri corpi fossero disseminati ai quattro venti, lo stesso Spirito Santo che ci covò portandoci all'esistenza al principio ci può risuscitare ancora nell'ultimo giorno. E infatti, a che punto arriviamo quando diventiamo giovani, sia l'uomo che la donna? Lui disse: mi piace stare in questa condizione. È meraviglioso, padre. Ti trovi nel libero arbitrio, puoi fare la tua scelta, puoi ricevere la vita eterna o rigettare vita eterna. Se il potassio o il calcio del mondo, i vostri corpi sono composti di quello. Ora amate restarci. Lui non ti creò angelo, né lo sarai mai. Vi creò uomini e donne, ed è quello che resterete. Ma se amate la vita, allora cercate la vita. E se lo Spirito Santo, eccolo subito, se lo Spirito Santo ha covato il genere umano, che già non è altro che polvere della terra, lo Spirito Santo è il solo che può covare vita eterna dentro di te. I vostri intellettuali brillanti, per quanto possano essere, sono totalmente rigettati a Dio. Le vostre denominazioni non hanno tanto significato per Dio, i tuoi grandi dottori in teologia non significano molto per Dio. Ci vuole che lo Spirito Santo ti covi per introdurti nella comunione di Dio, darti vita eterna per risuscitarti ancora nell'ultimo giorno. A meno che un uomo non sia nato di acqua e di spirito, non entrerà affatto. Lo vedete, amici? Quando siete geniali, non ha niente a che farci. Potresti essere così. Faccio parte della Chiesa, quello potrebbe essere il tuo nuovo spirito. Ho parlato in lingue, quello potrebbe essere il tuo nuovo spirito. Non pensare che perché hai parlato in lingue. Ho visto parlare in lingue diavoli, stregoni, ogni, e comunque anche lo Spirito Santo parla in lingue. Ma che cos'è ingiustizia? È giustizia pervertita. Certo che il diavolo è una cosa falsa. Che cos'è l'indovino sulla strada? Una persona posseduta dal diavolo. È un profeta pervertito. Egli può solo prendere qualcosa di Dio e pervertirla. Ma noi siamo stati ammaestrati contro quelle cose. Il diavolo sta solo imbrogliato. Ma quando siamo ammaestrati, secondo la linea della Bibbia, allora lo Spirito Santo lo prende e lo mette nella Chiesa. Vedete? Se non accetterai la giustizia, allora al suo posto entrerà in giustizia. Se non riceverai Cristo, il mondo prenderà il sopravvento. Non puoi uscire da quella porta come la stessa persona che è entrata qui. Non ti è possibile. Lo Spirito Santo cova, corteggia, chiama. Oh, se verrai ti toglierò quel cuore di pietra. Se verrai metterò in te un nuovo spirito. E se verrai metterò dentro questo nuovo spirito. Quando poi il diavolo ritorna, che cosa trova? Trova il suo vialetto pieno di vecchie scatole vuote. Dio ha mandato il suo grande bulldozer e ha fatto a pezzi tutto. L'ha messo sottosopra, ha rischiato tutto e là è stata costruita la via dell'alleluia. Non è lo stesso posto. Ci è stata edificata una casa moderna, lo Spirito Santo ha covato, ecco che spuntano fiori grossi e bellissimi. Non devi più imitare niente, si tratta di un cuore nuovo. È un nuovo luogo di dimora, è un nuovo spirito, ogni cosa è nuova. Come può il diavolo ritornarci, aspettarsi le vecchie carte da gioco, i sicari, il vecchio litigare, contendere, agitarsi, tutto quello che avevi in te? Quando ci ritorna trova che Dio ha preso il suo bulldozer e fatto piazza pulita di tutto, ha rivoltato tutto il suolo e creato un grande spazio, ci ha messo una casa stupenda e ci si è trasferito lui stesso. Alleluia, amen. Oh, mi sento religioso. Lo Spirito Santo sgombra la strada da tutti i vecchi barattoli, butta all'aria i rifiuti, spazza via di là la robaccia del diavolo e crea un nuovo cuore, una nuova vita. Non solo quello, ma ci entra lui per vedere se tutto procede per il meglio. Gloria a Dio. Egli ha degli angeli custodi che sfoltiscono gli alberi. Oh, vorrei avere il doppio della mia grandezza. Fratello, sorella, pensate a cosa fa lui. Oggi ci si basa troppo sull'intellettuale, ci si basa troppo sul pentecostale, sulle fantasie, su delle emozioni. Ora non prendere un sostituto quando i cieli pentecostali sono pieni della cosa reale. Non considerare le piccole emozioni, qualche piccolo entusiasmo, un po' di olio che cada sulle vostre mani o del sangue sulla faccia. Non prendere queste piccole emozioni quando tutti i cieli di Dio sono pieni delle vere e genuine benedizioni. Pentecostali, egli ti darà un cuore nuovo, un nuovo spirito e metterà il suo spirito in te. Preghiamo. E con i nostri capi chini e i vostri occhi chiusi, sapete verso quale direzione siete ora diretti? Da dove siete venuti? Dalla terra. Sapete in quale direzione andrete? Proprio indietro verso dove avete chinato il vostro capo, dritto indietro alla polvere. Ma sapevate che la polvere da cui foste tratti era deposta qui sulla terra quando Dio creò la terra? Egli ti creò con la terra. Tu sei parte della terra, ma la cosa che è in te è uno spirito, è una vita. Se è vecchia e dura, è della natura del mondo. Ora volete un cuore nuovo? Volete uno spirito nuovo e volete che lo Spirito Santo entri nei tuoi cuori e vi metta all'opera? Non cercate di dirgli cosa fare e sulle cose, non abbiate i vostri stessi pensieri, né prendete solo ciò che volete. E volete che lui vada e vi covi? Sì, fratello Brano. Ebbene, proprio ora lui cova il tuo cuore. Figliuolo, sono io, sto qui, non voglio che tu perisca. Oh, Gesù, il nostro Signore, morì affinché tu non perissi. Ma se continui nel modo in cui sei, perirai. Non puoi risuscitare, non c'è niente in te che ti risusciti. Lo Spirito Santo che rigettasti non può covare negli ultimi giorni. Hai passato il limite. Oh, torna subito indietro, proprio alla svelta prima che ti allontani troppo. Quanti qui dentro volete alzare la mano, voi coi vostri capi chini in preghiera, la Chiesa che prega, dicendo: fratello Brana, per favore nel nome di Cristo prega per me proprio ora, affinché io riceva lo Spirito Santo nel mio spirito, che mi faccia vivere una vita vittoriosa. Ho degli alti e bassi, cercando di essere un cristiano. Passo proprio momenti terribili e voglio che preghi solo per me. Volete alzare la vostra mano? Dio ti benedica, figliolo. Dio ti benedica, signora. Signore, tu fratello, qualcun altro? Dio ti benedica, signore. Dio ti benedica, signore. Te, signora, là. Dio conosce ognuno di voi. Alzate la vostra mano. Non pensi che l'infinito Dio, che conosceva ogni pulce, ogni mosca che stesse sulla terra prima che la terra fosse mai creata, conosce te? Possono due passeri essere venduti per un farthing, un quarto di penny, e non uno di essi può cadere senza che il Padre vostro, quanto più tu sei più che un passero. Se a Dio vuoi dire solo ecco la mia mano, Dio voglio veramente che tu venga dentro il mio cuore, ho fatto parte della Chiesa per anni, credo che mi sia successo qualcosa, ma non ho mai potuto vivere quel tipo di vita di cui parla il predicatore. Vivo una vita di alti e bassi, faccia su e giù e dentro e fuori, non posso arrivare da nessuna parte. Dio forse ho appena ricevuto uno spirito nuovo, l'ha detto la tua parola, il tuo profeta disse che dicesti come avresti dato loro uno spirito nuovo. Metti dunque il tuo spirito nello spirito nuovo e forse ho proprio ricevuto lo spirito nuovo. La mia vita è, ho un pessimo carattere irascibile, ho tutto questo e non sono certo il tuo nuovo spirito ti farà in quel modo. Ma fratello, se un uomo non è nato di nuovo, mio fratello Brano ha parlato in lingua, ha giubilato, ha parlato in lingua, ha profetizzato, io... Non fa nessuna differenza cosa hai fatto. Molti verranno a me in quel giorno e grideranno: Signore, Signore, non gli ho fatto questo e fatto quello? Ma proprio giù nelle profondità del tuo cuore tutto il mondo è morto e Cristo ha proprio preso il comando e ora qualcosa ti muove proprio ogni giorno nell'amore. Non importa quante cose avvengono, tu sei ancora in amore. Per te i cieli sono sempre azzurri. Qualunque cosa avviene, Dio è sul trono, risponde alla preghiera, fa ogni cosa per te. I vicini parlano di te, qualcuno ti prende in giro. La Chiesa ti dice che devi fare questo o quello, non vuoi farlo. Raccogli solo la croce con un dolce sorriso e vai avanti verso il Calvario. Oppure... Scatti, ti imbrogli e dici: non ci ritornerò più, ad ogni modo la smetto con quel mucchio di persone. È quello lo spirito che c'è in te? Quello non è lo Spirito Santo. Vuoi alzare la mano e dire: Dio, proprio lo spirito che ho, il mio nuovo spirito, dammi lo Spirito Santo, fammi vivere una vita vittoriosa. Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica, Signora, te, Signore, te, laggiù in fondo, la signorina lassù in balconata, molto bene. Dio benedica te, molto bene. Chiniamo ora i nostri capi silenziosamente. Gentile Padre Celeste, fuori infuria la neve, le strade sono scivolose. Non so perché, stando al telefono, disse al fratello Joseph: finirò. Forse quello era tutto nella tua grande opera. So che lo è perché ogni cosa coopera al bene. E ora, poiché il breve messaggio, benché spezzettato, è stato dato al popolo, forse però 20 o 30 persone hanno alzato le loro mani a te. Non avrebbero potuto affatto, Dio Padre, fare questo senza che tu lo sapessi. E io ti prego che nel nome di Gesù voglia accordare quello di cui mai hai bisogno, possa essere dato lode. Io, Padre, Dio Padre, ti prego con tutta la sincerità del mio cuore, e che ogni peccato, ogni iniquità, ogni malattia e tutto siano tolti dalla gente, possa essere nel nome di Gesù e possano essere benedetti abbondantemente con riverenza e possa ogni cuore uscire di qui cantando nel movente principale della loro anima lo Spirito Santo e le pulsazioni del battito del loro cuore. Oh, possono le loro anime saltare, scattare, allungarsi verso la parola di Dio come nuove bottiglie, con nuovo vino, con nuova sapienza, con nuova fede, con nuovo spirito, lo spirito di Dio al centro di esso, la vita che continua a spingerli avanti con forza. Accordalo, Padre. Benedici il fratello Joseph che si trova in una meravigliosa ora di decisione. Prego che tu sia con lui, il fratello Duplessis, il fratello dell'Africa e tutti i fratelli in visita con noi. Dio sia con noi. Aiutali qui stasera nel loro servizio. Aiutaci stasera, Padre, là dove andremo a predicare. Ti prego che tu sia con noi e ci aiuti per le autostrade scivolose mentre rientriamo. Che il tuo Spirito Santo ci guida, ci diriga in queste cose. Nel nome di Gesù Cristo noi preghiamo. Amen. Io l'amo, voglio vederlo. Il desiderio più profondo del mio cuore è di vedere quell'amabile persona del Signore Gesù. Questa mattina questo è il desiderio di te, Chiesa di Dio, e quello è il tuo desiderio. Possa Lui dividere su di voi le sue benedizioni. Ogni potestà nei cieli e sulla terra mi è stata data tra le mani. E quel Dio aveva, riversò tutto quello che Dio era, lo riversò in Cristo. Quello che Cristo era, lo riversò nella sua Chiesa. Da ogni parte sono aperte le grandi fonti. Pronto, sbarazzati solo di quei piccolismi e via di seguito. Apri il tuo cuore e di: Signore Gesù, entra nel mio cuore. Pregate per me, amici, vi amo. Siete persone meravigliose, vi amo. Vorrei poter stare con voi stasera, ma devo andarmene da qui. E sarò in tutte le direzioni se il Signore vuole, prima che ci riveda. Perciò prego che Dio vi benedica abbondantemente, vi amo. E voglio che stiate in preghiera per me. Dio vi benedica finché vi rivedrò. Fratello Joseph.